Dobbiamo aspettare un altro falso allarme per un piccolo brano di classica?
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui. No, non c'è la musica classica, credo, anche per oggi, eh.
Si potrebbe però per un giorno, gli intermezzi, la ripresa dopo la pubblicità potrebbe essere di musica classica, no? Perché no? Cosa c'è di male?
DJ Lucchetti, cosa vuoi da me?
Una volta alla settimana si potrebbe fare per andare incontro anche agli appassionati di musica classica.
Oppure potresti andare nelle zone varie della redazione a schiacciare dei bottoni. Ti ricordi che ci sono dei bottoni? Non ricordo.
Ah sì, non ricordavo più. È passato,
ma come
è passato
fai a fare
tanto
gli
tempo.
Spettacoli? Come fai a fare gli
non
spettacoli?
Non ricordavo, io ho una memoria selettiva.
Ah, ecco.
Quindi
non ti interessa tutto quello che avviene in radio? Lo dimentichi?
No, dimentico subito, sì. La mattina mi sono alzato anche presto perché prima di venire qui sono andato alla ASL.
Sì.
A fare degli esami. Quindi sono già stanco, quindi cerca di essere particolarmente gentile con me.
Molto bene. Raramente accade questo. Oggi particolarmente, cioè solo oggi, bisogna essere particolarmente gentili.
No, perché è brutto di quando vai a fare. Ecco, qual è la più grande frustrazione quando vai a fare gli esami del sangue?
Sì.
Che devi andare a digiuno.
E certo.
Allora tu vai a digiuno pregustando la buona colazione che fai dopo, no? Tutti fanno così. Dice, vado a fare l'esame del sangue, faccio il prelievo e poi gusterò un'ottima colazione ricca con una brioche prelibata. Il problema è che lì vicino dove vado io a fare gli esami del sangue, in via Padova, in via Don Orione per la precisione, c'è un bar e io vado sempre dopo gli esami del sangue sperando di trovare una buona brioche. Il problema è che
è pesante.
No, non è solo pesante. Quando la mano, adesso non vorrei far cattiva pubblicità, comunque non cito il nome di questo, ma ce ne sono due, quindi potrebbe essere uno o l'altro, non dico quale. Ho l'idea che ci sia del burro vecchio dentro, quindi mangio un boccone, sento un po' il sapore di burro che mi sembra vecchio, avvolgo poi la brioche nel tovagliolo di carta e la butto via. E questo mi dà una grande amarezza, perché pregustavo una buona colazione, invece mi trovo sempre a buttare via la brioche col fazzolettino nella pattumiera.
Perché, Leonardo, non chiedere, caro Pietro La Corte, che è tornato in regia, non chiedere cos'è il burro vecchio. È lui, quando ha delle papille gustative ipersensibili, no. Qualunque cosa per lui è pesante.
Ma si sente se una cosa è fresca, e quella mi dà sempre la sensazione di burro vecchio. Io
rancido.
Poi, sì, rancido.
Sì, vabbè.
Una volta mi sono fatto sostituire anche un tiramisù al ristorante, mi è dispiaciuto, mi ho detto è rancido.
Vedi, a me non è capitato mai.
Ero
a Verona. O sono stato fortunato o no, non ho papille
Guarda
gustative.
Guarda che il mascarpone rancido è terribile.
Certo.
Ero a Verona e ho detto, guarda che questo tiramisù è rancido. E mi hanno detto, ma è impossibile. Ho detto, assaggiate. Mi hanno confermato, hanno detto, è rancido.
Signori!
E ho detto, come potete tenere un tiramisù rancido?
C'è Pietro La Corte in regia. Cerchiamo
Dovrebbero
di tirare sul
chiamarci
morale.
Chiamarci i ristoratori che tengono appositamente dei tiramisù rancidi. Quanti
facciamo,
si accorgono?
Facciamo loro pubblicità, sì, sì. Salutiamo Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e anche Pietro La Corte. Abbiamo ricomposto la situazione dopo un litigio che ci ha divisi per almeno 20 giorni.
Che manfrina.
Quella invece di testanco. No, non è una manfrina.
Che manfrina
800
che fai sempre
24
con Pietro La Corte. Deve definire questa manfrina.
Solo oggi è stanco e dobbiamo trattarlo bene.
Ma io
solo
ho dei motivi
oggi.
Io ogni volta un motivo diverso per essere stanco. E oggi anche amareggiato per la colazione.
Non ti do
col cornetto col burro vecchio.
Non ti do l'elenco dei miei motivi, va, che non finiamo più. Vai!
We'll be right back. own super shit against the GTX. It was rugged GT. Lessons learned from Rocky 1 to Rocky 3. Lesson 1, the AMRs are in it to the hips. The overgrown super shit.
E poi scusa, il 90% delle brioche ormai sono decongelate e quindi come fa a essere rancido?
Ma magari l'hanno decongelata 4-5 giorni prima e
no, è prodotta,
il burro che c'è dentro o comunque il grasso che c'è è diventato rancido.
Ah sì, cioè dici è del giorno prima.
Ma sicuramente si sente, si sente se una brioche è fresca o no.
Certo, tu poi senti, tirami su, poi è pesante. Non andate mai a cena con Manera, è pesante. C'è l'olio, è pesante, è fritto.
Ma scusa, si
c'è
può commentare?
Sì, certo.
Se devo andare lì,
è tutto pesante.
Se devo accettare supinamente quello che mi viene proposto,
è tutto pesante. Ma c'è l'olio, è pesante, è fritto. Mamma mia, che botta! Mamma mia, che pesantezza! Ma pesante.
Allora, sai, i miei genitori, quando uscivano le rarissime volte che uscivano a cena, sai qual era sempre il copione?
Qual era?
Mia madre diceva, ma
si mangia meglio a casa.
No, mia madre criticava in modo anche tecnico, diceva qui c'è cioè, questo, no? E mio padre concludeva sempre dicendo è meglio quello che fa la mamma.
Certo.
Così poi non andavamo al ristorante, era una buona scusa per far cucinare mia madre, no?
Sì, sì, anche mio padre si mangia meglio a casa.
Sì, è un classico. Che era una scusa dei padri.
Uscivamo una volta l'anno.
Esatto. Era il sistema patriarcale che faceva questo finto complimento a mia madre ed era la scusa per tenerla sempre davanti ai fornelli.
Non ci credo.
Posso rispondere solo un attimo?
No, non ci credo. Voi pensate che sia una ho fatto ieri
Pronto?
Un appello e ho detto basta chiamare Manera,
sì, guardi,
tra le 9 e le 11
le
è in diretta su Radio 24.
Mi scusi, ma non ho avuto tempo ieri, faccio tutto oggi, va bene? Grazie.
È sempre in diretta su Radio
sì, sì,
24.
Sì, sì. Faccio tutto oggi, grazie a lei, buongiorno.
Manera, c'è la radio. Mamma mia, ragazzi.
Eccomi, sono di nuovo qui.
Prego. Chi era? Cioè, non chi era, nome e cognome.
Allora, era. Siccome devo trovare una badante per mio padre, allora.
Vabbè. Era quello, era.
È una cosa urgente.
Certo.
E quindi potevo non rispondere.
No. Gli insulti. Dai, giorno dopo gli insulti. Meloni, De Luca, su questo guarda, sentivo Paolo Mieli, ha ragione Marco Travaglio, cioè adesso passava quasi l'idea che fosse la Meloni ad aver insultato De Luca, invece è stato il contrario, semmai si è
lei ha riportato quello che aveva detto.
Ma
lui
sì, si è semmai criticata dicendo ma come dopo tanti giorni a livello istituzionale vai lì e glielo rinfacci, no? Glielo ribatti, sono la stronza della Meloni, però insomma è De Luca, come dire, il come dire, l'aggressore, ecco.
L'origine è De Luca.
Comunque sentiamo De Luca che dice, ma io non ho sentito, ragazzi, lo Torino De Luca. De Luca.
Ieri non ho sentito le cose dette dal Premier, ho sentito soltanto quando si è avvicinato a me, Presidente, come sta? Infatti ho risposto, sono bene in salute e benvenuta qui.
Ma come?
Ho appreso poi nel pomeriggio dai social, ho visto che ci ha tenuto la Meloni a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare.
Cioè, quindi ribadisce che è una stronza praticamente. Cioè.
Non credo, posso dire che non credo a De Luca. Perché si vede che quando
è
lei. Certo.
Ma proprio gliel'ha detto in faccia.
Sì, e lui ha anche abbassato un po' lo sguardo quando lei ha fatto così.
Soprattutto dice. Mi ha salutato, mi ha detto presidente come sta, quindi quello l'ha sentito.
Ed era lì anche prima, sì. E non è che poi si sia avvicinata dopo.
Vabbè. Giorgia Meloni risponde. Giorgia Meloni speaking. Corriere.it.
Vincenzo De Luca è un signore che non la manda a dire a nessuno, ok? Non l'ho mai sentito usare una parola del genere con nessun altro. Qual è il messaggio? Che le donne si possono insultare perché sono deboli? Eh no, non siamo deboli. Sa chi è debole? I bulli sono deboli. Perché, come si è ben visto ieri, sono bravi a fare i gradassi dietro le spalle, ma quando li affronti non li fanno più i gradassi. Allora, è finito il tempo in cui le donne devono subire, ok? E mi aspetto che su questo, voglio dire, di sentire prima o poi anche una parola delle femministe.
Beh, sa che su questo sono d'accordo.
Sì, sì, su questo secondo me ha ragione, soprattutto se è arrabbiata, qua non c'è l'audio, con Elie Schlein che dice: quando De Luca mi ha risposto così, Elie Schlein non ha mai non ha detto nulla, no? Ha evaso tutte le domande che gli venivano fatte, mentre ieri ovviamente...
Anch'io credo che non avrebbe detto De Luca quello stronzo di, che ne so...
Oddio, De Luca, insomma...
No, però su questo, guarda...
Guarda che De Luca ne ha dette un po'... Non insomma... è Sgarbi, perché Sgarbi non guarda in faccia a nessuno, però... De Luca ne ha dette, magari non questo epiteto, ma altri. E su questo si è inserito Conte, Giuseppe Conte, attenzione, Conte.
Giorgia, una di noi, una del popolo, però è il Presidente del Consiglio, obiettivamente, dimostra di essere da un lato vendicativa e secondo dimostra anche di essere, lo dico in romanesco, rosicona.
Vabbè, sì, un po' vendicativa lo è stato, cioè ha consumato la vendetta a freddo, ha atteso la prima occasione istituzionale per... La Meloni risponde anche a Conte, nel senso, sentiamo un po',
Non voglio parlare del Movimento 5 Stelle che, diciamo, è passato dalle consultazioni online per scegliere qualsiasi cosa a partito, diciamo, consociativo, ma ognuno ha le sue...
Conte l'accusa di non rivolgersi mai a lui.
Ciao Giuseppe.
Vabbè,
cos'è un copione comico?
Questo fa piacere a Manera, e
mai come l'altro,
mai come, se proprio vuoi mettergli proprio il buon umore, caro,
sì, dopo
Pietro,
l'esame
corte,
del sangue mi serve un po' di buon umore,
sei proprio.
Ma perché non si scompone in Europa? Perché non diventa paurezza in Europa?
E dovete vedere Leonardo Manera. Allora, alle 9:22 minuti vogliamo parlare di questa vicenda di Roberto Saviano. Roberto Saviano, escluso dalla Buchmesse, la fiera di Francoforte, la fiera del libro, è l'evento più importante a livello internazionale, dove ci sono tutti gli editori, dove ci sono tutti gli scrittori, questo gli agenti, a ottobre, dove l'Italia è ospite d'onore. Ovviamente, se leggerete i giornali di oggi, è molto chiaro, se leggete i giornali orientati a destra, Libero, La Verità, dicono, ma anche Il Foglio dice, è una comica, è tutto un martirio, il partito degli intellettuali. Se leggete i giornali invece, Repubblica, Stampa, dicono, è l'ennesimo attacco di un governo agli intellettuali, a chi ha idee diverse, a chi è portatore di idee, a chi scrive libri, ecco, c'è, cioè, questo accusa su Repubblica, appena vedono la parola libro vanno nel dramma in questo governo. Insomma, noi abbiamo voluto convocare, lo ringraziamo molto, un premio Strega, scrittore, che ieri ironicamente su X o Twitter ha scritto così, io devo dire ho sorriso molto quando l'ho letto: quando ho ricevuto l'invito alla Buchmesse, la prima cosa che ho fatto è stato chiedere a Saviano se fosse stato invitato. No, quindi mi sono fabbricato un impegno alternativo. C'ho judo. Paolo Giordano, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a voi.
Questa lezione di judo deve essere programmata con grande anticipo, per ottobre.
Con grande anticipo, sì. Il judo è importante.
È importante, insomma, programmare l'agenda anche, come si dice, dopo l'estate. Come riprendi? C'ho judo. E quindi, allora, fuori dall'ironia, lei poi ha aggiunto, ma come, è l'unico Saviano che ha parlato all'Accademia di Svezia tra gli intellettuali e non viene invitato. È un qualcosa che non... precisiamo, poi Saviano andrà a Francoforte perché gli editori tedeschi lo hanno invitato e quindi ci sarà. Però lei che lettura dà di tutta questa vicenda?
Ma ovviamente quello che colpisce molto è la miopia di questo, anche proprio a livello strategico, nel senso, il comitato che deve decidere con il commissario Mazza questa delegazione italiana si metterà lì e deciderà, stilerà un elenco come prima cosa di quali sono gli scrittori italiani più rappresentativi all'estero. Allora, da quell'elenco qualcuno in quella stanza a un certo punto si accorgerà che manca il nome di Saviano. Ora cercano di additare questa responsabilità alle case editrici che non avrebbero proposto il nome di Saviano. Ok, io torno in quella stanza e dico, a un certo punto qualcuno, uno stagista, alzerà la mano e dirà: scusate, ma nessuno ha pensato a Roberto Saviano? Ecco, quindi le spiegazioni tecniche ovviamente stanno a zero, cioè smascherarsi dietro il funzionamento della macchina è ridicolo, tanto che io non è che sono un veggente, però quello che racconto nel tweet è vero. Io davvero ho scritto a Roberto come prima persona e gli ho detto: ti hanno invitato sì o no? Quando lui mi ha detto no, ho detto bene, capisco l'aria che tira in questo momento, perché si inserisce, non si tratta di gridare al siamo tutti censurati, odiano gli scrittori, oppure gli scrittori sono un partito. Non c'è nessun partito degli scrittori, non abbiamo tutti la tessera del PD, anzi nessuno tra quelli che io conosco, non siamo schierati dalla stessa parte, ma è un fatto che da quando si è instaurato questo governo l'atmosfera è cambiata per chi scrive. Facciamo tutti questo lavoro da molti anni e è diventato un pensiero che prima non esisteva, quello della politica che entra nei processi decisionali delle scelte culturali. È un fatto, avviene dall'inizio. È una percezione diffusa, perché io anni fa non avrei mai mandato quel messaggio a Roberto per chiedergli scusa, ti hanno invitato sì o no.
Sì, lo dava per scontato. Ecco,
certo.
Questo tipo di decisione non veniva presa. Peraltro Saviano può essere criticato per le posizioni, ricordiamo che ha anche avuto uno scambio molto duro ed è sotto processo, è stato querelato dalla premier Giorgia Meloni, ma al di là di tutto all'estero è uno scrittore, anche in Italia, però come si dice per alcuni è divisivo. All'estero invece è uno dei scrittori più apprezzati, più richiesti. Infatti i tedeschi hanno
gli scrittori più apprezzati sono anche perché sono divisivi.
Sì, esatto.
Ricordiamo che gli scrittori devono essere divisivi, devono avere opinioni forti, devono prendere posizione, come la stiamo prendendo noi in questa situazione, rinunciando ad andare a un evento che è molto importante per noi, perché quell'evento vuol dire esistere in un elenco di quelli che secondo l'Italia sarebbero gli scrittori più importanti. Rinunciando, di fatto uno rinuncia a essere in quell'elenco agli occhi dell'Europa, della Germania, del mondo.
Sì.
Ma una domanda volevo fare, magari anche ingenua: non è che negli anni precedenti, visto che si parla sempre del presunto predominio culturale della sinistra in tutto il periodo precedente, che ci eravamo abituati alla dimensione opposta?
No, onestamente no. Può esserci stato un tempo in cui c'era veramente l'egemonia, la famosa egemonia culturale teorizzata, non è il tempo che ho vissuto io. Ci siamo abituati a un brutto tempo in cui dominava solo il mercato, questo sì, in cui le case editrici non hanno fatto nessuna politica culturale, si sono solo appiattite su logiche di mercato, questo lo stiamo pagando tutti oggi, perché è mancata visione parte degli editori innanzitutto, che sono corresponsabili di questa situazione, ma l'egemonia, come viene raccontata, è uno dei tanti fantasmi, almeno in letteratura. Io le parlo di quello che è il mio ambito, in cui sono un professionista. L'egemonia, come viene raccontata, è uno dei tanti spettri evocati in modo che ci sia un nemico, mentre adesso è molto chiaro il piano, ma questo è chiaro dal giorno 1 di questo governo, il piano di stabilire una nuova narrazione e, come dire, ma questo potrebbe anche essere nell'ordine delle cose, ok? Portiamo fuori delle narrazioni che sono state meno viste, portiamo fuori dei nuovi autori, delle nuove visioni, anche legate a visioni politiche, va benissimo. Il problema è che questo non deve creare poi un ostracismo, un odio, un'ipersensibilità verso chi ha continuato a fare questo lavoro ai massimi livelli per anni.
Ma sì, diciamo che, come si suol dire con una frase abusata ma vera, c'è spazio per tutti, nel senso non si capisce, ma anche forse una spiegazione a livello internazionale, cioè presentarsi lì dicendo uno degli scrittori piaccia o no, più amati, più tradotti nel mondo, non c'è, che poi ripeto ci sarà, ma
Paolo,
sappiamo
piaccia o no a chi è la persona che ha il diritto di si arroga il diritto di la risposta che ha dato Mazza in conferenza stampa, abbiamo privilegiato opere originali. Che cos'è, una specie di delegittimazione sottile, un'illazione sull'opera di Roberto Saviano?
Forse, attenzione,
è molto grave quello che lui ha detto, molto molto grave. Chi è Mauro Mazza? Qual è la sua attendibilità in campo letterario per stabilire la carica che lui occupa in quella situazione? È puramente politica. Allora, se vogliamo parlare delle ingerenze della politica, non sono nel partito degli scrittori, che siamo degli scappati di casa, ognuno che va per la sua direzione. Solo adesso stiamo cercando un minimo di unità nell'opporci a dei soprusi che vanno uno in conseguenza all'altro. Escurati, il Salone del Libro l'anno scorso, che è successo a me, eccetera eccetera, una serie di cose, ok? Chi è Mauro Mazza per diventare un arbiter letterario? Faccio il commissario, ma la situazione di chi sono gli scrittori sul panorama internazionale prescinde da lui, è molto precedente a lui, bisogna semplicemente prenderne atto. Allora, escludere Saviano da quella cosa è talmente squillante che l'hanno fatto contro se stessi, cioè è un modo di autosabotarsi, questa delegazione è talmente plateale che è quasi incredibile, e che io l'avessi visto mesi fa è ancora più incredibile.
Anche perché adesso paradossalmente se ne parla di più, no?
Ma certo, soprattutto non si parla della delegazione che andrà, che è anche molto antipatico per tutti gli altri, no? Si parla dell'assenza e non di tutti i presenti, che sono bravissimi scrittori e scrittrici. Perché, come dire, si fa un autogol comunicativo.
Sì, a me questo sembra quasi, appunto, mancanza, un autogol, no? Sembra quasi masochismo, perché ogni volta che si esclude, come è stato poi per Scurati, eccetera, qualcosa, qualcuno, ecco, poi se ne parla di più, e quindi mi sembra quasi una forma masochistica. E mi chiedo perché venga fatta, visto che, insomma, i risultati sono abbastanza evidenti.
Non lo so, la mia risposta è purtroppo, la mia risposta è incompetenza, che è grande, che è il grande paradosso nella cultura in questo momento in Italia, perché la cultura che ci ha tenuto a mettere come prima parola accanto al Ministero dell'Istruzione il merito, a dire che loro venivano a riportare il merito contro le conventicole, e in ambito culturale tutto quello che sta facendo questo governo dall'inizio è solo infilare persone che appartengono direttamente alla loro area di influenza, che sono anche poche, quindi sono sempre riconoscibili, per metterle nei posti di potere e gestire la cultura in questo modo, che non ha nulla a che fare con il merito, nulla.
Per concludere, e la ringraziamo, Paolo Giordano, ma adesso il paradosso è che lei non andrà a Francoforte, però in realtà Saviano andrà invitato dai tedeschi, questo è un po' un paradosso, oppure lei andrà anche lei, magari ci saranno
inviti?
No,
io non andrò.
Pagato Giuda?
Ho già pagato la lezione. Non sono d'accordo. Guardi, la mia posizione è molto strana in questo, perché io avevo dato questa, cioè io mi ero tirato indietro prima intravedendo questa situazione, ma l'avevo fatto in un modo tale da non creare, perché io non sopporto questi slanci al martirio, cioè proprio non sono nel mio stile, quindi l'avevo fatto in modo da non dover addurre chissà quali motivazioni.
Poi in conferenza
stampa è venuto fuori il mio nome e ho dovuto dare una spiegazione, però mi sembra anche brutto, devo dire onestamente, andare quando l'Italia è paese ospite in una specie di controdelegazione o delegazione ombra, perché comunque siamo lì a rappresentare l'Italia, e io o vado lì onestamente a rappresentare quello che è questo progetto, oppure rinuncio, sacrifico la mia presenza e rinuncio.
Grazie a Paolo Giordano, conosciuto da tantissimi come scrittore, ma anche editorialista del Corriere della Sera. Vi voglio sottolineare le ultime due pagine molto belle che ha scritto, dalla Georgia, paese dove, insomma, c'è una grande fetta della popolazione che ambisce alla libertà, alla voglia di essere occidentale, e, insomma, e ha raccontato molto bene quello che invece le influenze russe rischiano di comportare per molti. Grazie Paolo Giordano.
Grazie a voi.
Grazie per essere stato con noi. Andiamo in pubblicità, poi parleremo di vaccini, ma non i vaccini ultimi.
Cos'è, il vaccino per la dengue?
No.
Dengue. Hai la dengue?
No, come ho la dengue? Oh.
Secondo me qualcuno di noi verrà la dengue quest'estate.
Ma smettila, sì. Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Uè Milan, hai visto che il giornalista del radiogiornale ha capito bene chi comanda? Ha detto diamo la linea, prima ha detto Leonardo Manera e poi ha detto Alessandro Milan. Tac.
Ordine alfabetico, ma mi. Run boy run, this world is not meant for you. Run boy run, they're trying to catch you. Run boy run, running is a victory. Run boy run, beauty lies behind the hills. E 7 minuti, GR24 vi aspetta più tardi. Adesso la linea va a Leonardo Manera e Alessandro Milan.
Ubi Maior!
Vabbè, le critiche dei 5 Stelle non si possono sentire, eh. Cioè un partito fondato sul vaffanculo che critica la Meloni.
La Meloni ha fatto bene, ha fatto, perché le cose vanno dette in faccia, vanno dette a quella gente lì, altro che storie.
Ma per favore, voi siete maschi e vi va bene la Meloni, però ormai siete tutti filogovernativi. Ma io, sinceramente, femminista dagli anni 70, mi fa schifo la Meloni. Sta approfittando anche di quella roba lì, è un pessima.
Eh sì, qui tutti filogovernativi, Leonardo Manera è per primo in elenco alfabetico, eh. Allora, 9:42 minuti, vogliamo parlare di quello che succede in Puglia. In Puglia viene fatta una legge regionale e la verità si indigna dicendo, parlando di dittatura sanitaria, perché la Puglia, la regione Puglia, è la prima regione che ha stabilito che chi vuole entrare nelle scuole, gli studenti, devono dichiarare, medie, superiori, università, presentare una certificazione di avvenuta oppure di mancata vaccinazione al papilloma virus umano. Perché non è obbligatoria questa vaccinazione, non è obbligatoria. E allora ci si chiede perché, se non è obbligatoria, bisogna dichiarare se si è fatta questo, se si è fatto questo vaccino.
Anche perché non è un virus che si trasmette, per esempio, per via aerea, insomma. No,
per via aerea no, però per via sessuale.
Sì, dico, contatto, però non è una cosa sì. Di quel tipo.
Salutiamo Pierluigi Lopalco, professore di igiene e consigliere regionale della Puglia per il PD. Buongiorno Lopalco e ben ritrovato.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci spieghi la ratio di questo provvedimento. Ripeto, la vaccinazione contro il papillomavirus non è obbligatoria, è fortemente consigliata, soprattutto adesso ai ragazzi e alle ragazze, però non è tra quelle obbligatorie. Perché allora bisogna dichiarare se la si è fatta o no?
Sì, allora innanzitutto dobbiamo dire una premessa. L'Italia, facendo parte, diciamo, del consesso civile internazionale, ha aderito a quella che è la campagna della OMS di eliminazione del cancro del collo dell'utero, perché ricordiamoci che stiamo parlando di un vaccino che previene, fra gli altri, anche il cancro del collo dell'utero. Detto questo, questa di cui stiamo parlando è il secondo atto di un processo legislativo che è già partito lo scorso anno, in cui la regione ha stabilito con un altro atto normativo in maniera molto forte l'importanza di questa vaccinazione e il fatto che questa vaccinazione deve essere offerta gratuitamente, mm-hmm, a tutti quelli che nel corso degli anni ne hanno maturato il diritto. Quindi non soltanto che so, alle dodicenni che hanno compiuto 12 anni quest'anno, ma anche alle dodicenni che hanno compiuto gli anni 10 anni fa, quando avevano diritto alla vaccinazione. Sì. Detto questo, noi sappiamo che molto spesso il fatto di non vaccinarsi, purtroppo contro questa malattia, c'è una quota piuttosto alta di ragazzi e ragazze che non si vaccinano. Parliamo di coperture che vanno, se tutto va bene, al 70-75%. Quindi c'è tanto da recuperare. Ecco, questa
è la premessa.
Mancata vaccinazione è la premessa. La mancata vaccinazione spesso non è legata ad un rifiuto attivo. Cioè, noi che sono i ragazzi o i genitori che non vogliono vaccinare i figli e che magari non sanno nemmeno che devono vaccinarsi.
No, ma è chiaro, ma diciamo
allora, quello che noi vogliamo fare è esattamente questo. Diciamo, l'obiettivo è questo, quello di obbligare le ASL, cioè l'obbligo è per le ASL di chiamare attivamente i genitori e di proporre
e di informarli. Ok, e questa è una campagna, come dire, vogliamo chiamarla di informazione legittima, cioè, esatto, senso, cioè esatto, invitare tutti i ragazzi e i genitori a sapere dell'importanza di questo tipo di vaccinazione. Rimane l'accusa di dire però se non è obbligatoria perché, cioè, perché si arriva a creare poi delle liste, degli elenchi, chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta, giustamente.
No, allora attenzione, queste liste, questi elenchi già esistono, è il cosiddetto registro vaccinale, nelle ASL esistono già queste liste. Attenzione, perché quella che è stata appunto la nota, poi fra l'altro che abbiamo ricevuto dal garante di avere dei chiarimenti, noi lo faremo subito, è molto facile superare quella che era l'obiezione del garante di non trasferire informazioni sanitarie. Noi nella nostra certificazione quello che faremmo non sarà scrivere Mario Rossi è stato vaccinato, Mario Rossi non è stato vaccinato, diremo semplicemente Mario Rossi è a posto con quelle che sono le prescrizioni della legge regionale. Punto. Avrà, come dire, un bollino verde per dire si può iscrivere a scuola perché ha fatto quello che doveva fare.
E quindi
senza dire
è un
se
po'
si
la
è
stessa cosa.
Non si è vaccinato. No, attenzione.
Però se uno non ha il bollino verde.
È stato chiamato. Se non ha il bollino verde, significa che non è neanche andato all'ASL. Mi spiego. Sì. Non è andato. Cioè, quello che noi dobbiamo chiarire, guarda, si chiama politica di opt-out, lo fanno in tante parti del mondo, cioè il dissenso informato, cioè io ti informo, poi tu è una tua scelta consapevole, però la scelta di essere consapevole, quantomeno chiaro. Io, sanità pubblica, ho il dovere di informarti, tu hai il diritto di rifiutare, però quello che noi certifichiamo è che questo processo, che secondo me è un processo virtuoso, no? della scelta consapevole, noi certifichiamo che questo processo è avvenuto.
No,
cioè
no,
che
è
non
chiaro,
c'è stata una mancanza
però,
da parte delle ASL, né tanto meno da parte delle famiglie che non sono neanche andate a chiedere informazioni.
Scusi lo palco, però il risultato finale è che ci sarà scritto, o lo chiami il bollino, alcuni sono stati informati e si sono vaccinati, altri sono stati informati e hanno deciso di non vaccinarsi.
No, non sarà scritto così.
Non sarà scritto, si potrà capire chi è stato informato.
No, non si può capire. Guardi, no, non si può capire, non è così. Non si può capire, perché nel momento in cui io dico io sono a posto con le prescrizioni della legge, lei non saprà mai se io ho rifiutato o non ho rifiutato la vaccinazione.
Cioè, il bollino verde vuol dire
sono stato informato, punto.
Okay,
cioè,
poi non
sono andato all'ASL, l'ASL mi ha rilasciato il certificato e adesso posso andare a scuola, semplicemente per il fatto che sono andato all'ASL.
Così è chiaro, cioè non c'è una lista di chi ha accettato, una sottolista, diciamo, di chi poi ha detto sì e di chi ha detto no, ma semplicemente
non esiste questa informazione, informazione non è in chiaro.
Questo almeno chiarisce.
Nelle ASL si riceveranno le informazioni necessarie riguardo agli effetti di questo virus. Si spera che vada così.
No, come altrimenti dovrebbe essere. È l'obiettivo della sanità.
Sì, certo, si spera che ci siano persone preposte a questo e che diano le informazioni necessarie. Ecco.
Esatto, guardi, qui ha centrato il punto. Purtroppo le nostre ASL e tutti i dipartimenti di prevenzione stanno soffrendo di una grave carenza di personale. Il motivo per cui alle volte le vaccinazioni, le coperture vaccinali sono basse è legato soprattutto a questo fatto, cioè al fatto di non avere la forza di chiamare le persone, di avere la calma di spiegare spiegare le cose come si deve, perché ci vuole tempo, ci vuole pazienza, e noi speriamo che con questa spinta da parte del Consiglio regionale anche vengano date un po' di risorse alle ASL, perché venga fatto questo.
No, però questo è un punto fondamentale, lo vorrei ribadire, cioè chi riceverà, chiamiamolo quello bollino verde, insomma, che l'ha detto, vuol dire sono tutti gli studenti che hanno ricevuto le informazioni, sono stati contattati, sono andati a informarsi alla ASL e poi possono aver scelto o di fare il vaccino oppure anche di aver rifiutato.
Mi sembra in questo modo una cosa lodevole.
Sì,
iniziativa lodevole.
Non ci sono due elenchi, ecco, i sì e i no, ma il bollino verde va a tutti quanti coloro che hanno fatto questo percorso.
Esattamente così. Non c'è altra informazione che viene trasmessa alle scuole.
No, esatto, perché altrimenti sarebbe stato, come dire, un dato sensibile, cioè questi si sono vaccinati, questi altri no. Questa era il tipo di accusa, però lei, insomma, ci ha spiegato bene. Com'è? Grazie Pierluigi Lopalco, grazie per essere stato con noi. Vedi che a volte.
Tu, tra l'altro, prima mi dicevi
fino in
che,
fondo.
Sì, ma tu mi dicevi che saresti stato favorevole invece alla schedatura. Bollino verde,
sì,
bollino nero.
Degli intelligenti e poi di quelli come te. Cioè la schedatura della
guarda
vista
che io,
degli intelligentoni.
Guarda che io quando studiavo
degli
giurisprudenza.
Degli intelligentoni.
Guarda che io quando studiavo giurisprudenza in una settimana ho dato 3 esami, 21 maggio, 28 maggio e 3 giugno in 10 giorni.
Che cosa ti è successo in quei 10 giorni? O meglio, cosa ti è successo tutto intorno?
Istituzioni di diritto privato, economia, politica e filosofia del diritto, tutto in 10 giorni.
Ma tutto intorno
21
a
maggio,
10 giorni.
28 maggio e 3 giugno. Nessuno come me. Nessuno.
Diciamolo forte, quasi dottore. Dai, il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, ma cosa succede a Radio 24? Gianluca Nicoletti scappa a mare aperto. La Giulia Crivelli che parla con un animale, cosa succede? Un domani magari Leonardo Manera parlerà con l'uccellini, cosa succede?
Siamo una radio creativa!
Cosa sta succedendo a Radio 24? Ci fate sapere qualcosa, grazie.
Cosa sta succedendo? Veleggiamo verso i 25 anni di...
La prego, non indulgi in queste letture fuorvianti.
No, stavo dicendo che veleggiamo verso giovani 25 anni di vita a ottobre. Siamo praticamente dei giovanotti. No? Cosa c'è? Ti fa ridere Conte? Ma ogni volta che interviene un audio di Conte, Pietro, dai, mandaglieli sulla suoneria, mandagli del telefono.
Me li mandati.
Se li hai fatti mandare, mandatemeli, mandate!
Sì, mette
dai,
sempre di buon umore.
Riproducilo dal telefono, tanto dobbiamo andare al giornale radio. Riproducilo dal telefono, ti è arrivato? Manda il file giusto, non fare cose sconvenienti.
Ecco.
Ma perché non si scompone in Europa? Perché non diventa progresso in Europa?
E adesso se lo ascolterà almeno dalle 100 alle 150 volte al giorno. E così quando avrai un momento di down.
Sì. Me l'ha chiesto anche Claudia Penoni, adesso lo mando anche a lei.
Grande Claudia, la salutiamo.
E chi è?
Ma come, chi è? Presidente Cossiga, è la, possiamo dire, la socia polacca di Manera, almeno per fare capire al grande pubblico, ma ha fatto tantissimi film, tantissimi. Vabbè, mamma mia, quanta ignoranza, quanta beata ignoranza si è di sotto quei ricci, Pietro La Corte.
Bravo Manera, sali la scala, lo sappiamo tutti che punti a condurre Focus Economia.
Ubi Banner, Milan Cessa.
Giusto. Va bene, ma dobbiamo andare a
giornale.
Hai visto
come ha colpito le persone questa,
hai visto,
questa presentazione? Chi c'era?
Golpe.
Marco Mancini c'era,
no,
prima.
C'era Enrico Pagliarini.
Enrico Pagliarini.
Ne avessi azzeccata una, ragazzi, ne azzeccassi mezza. Bene, dobbiamo andare al giornale radio? Sì. Pietro Laccorta mi guarda come dire: sì, effettivamente a quest'ora di solito c'è il giornale radio, sono 25 anni di Radio 24, il palinsesto più o meno dovreste averlo capito. Bene, nella seconda ora di cosa parleremo? Manco me lo ricordo. Ah sì, del caso Dante a scuola, no? Cioè? Che c'è un insegnante che ha detto a due studenti musulmani: voi siete esentati dallo studiare la Divina Commedia perché Maometto è messo all'inferno da Dante. Una roba incredibile, incredibile. Avremo un dantista con noi tra poco.
Nessuno. 100 Milan.
Pietro Laccorta numero uno.
Sincere, ridere ci salverà. Non ho più paura di avere paura con te. Noi lo sai cosa siamo, lo sai.
Alino, guarda che Leonardo che gli dice: chiamatemi pure dalle 9 alle 11 che non c'ho niente da fare, per il resto del giorno sono occupato.
C'è chi perde un amico e chi lo troverà.
Forse è una fortuna che Manera non si sia laureato in giurisprudenza, avrebbe fatto delle ringhe molto 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 melanconiche.
Dall'oscurità, nelle piccole cose sincere, ridere ci salverà. Non ho più paura di avere paura con te.
Allora, ci sono gli ascoltatori, ma ci sarebbe anche il buon Leonardo Manera pronto con una sua creazione. Sentiamo Angelo da Roma, poi Leonardo. Angelo,
buongiorno.
Prego.
Salve, no, salve, io torno indietro però perché mi faccio la linea della trasmissione.
Mettetemi
su De Luca.
Mettetemi il giornale radio.
Mettetemi il giornale radio, ho detto intanto.
al povero De Luca, volevo.
Sì, sì, prego.
Voi avete citato tra l'altro, chi ha richiamato lo spiego di Marco Travaglio, che abbiamo letto un po' tutti. Marco Travaglio ormai ama fare il bastian contrario, no? Cioè,
ieri
ha difeso Bergoglio sul Fala Frusati, oggi difende la Meloni. Richiamando tutti i vari episodi, in realtà non è andata così. Se ricordate bene, De Luca non è che dallo scranno al Parlamento ha dato della stronza alla Meloni.
No, era con dei giornalisti.
Era stato offeso, no, stava lì seduto, la Meloni gli aveva detto vai a lavorare, e lui lì, uno sfogo momentaneo, disse:
vai a lavorare, uno risponde ma io lavoro.
Sono su una panchina, c'era un fuori onda, non era cioè, insomma. Vabbè. Io non voglio prendere parte di lui, lungi da me ovviamente, però insomma adesso difendere la Meloni, ripeto,
non è questione di difendere la Meloni, i fatti sono questi, cioè il primo che ha dato della stronza alla Meloni è stato De Luca, e poi sarà stato uno sfogo, gli avrà detto quella vai a lavorare, non lavori, però questo è indiscutibile, come dire, no, che sia andata così.
Cerchiamo di contestualizzare la frase decontestualizzarla. Mi piace insomma da ridire questa cosa, perché alla fine tutti ce l'hanno con lui e ha ragione, ce l'hanno con lui, non è che poi è un'anima innocente.
Sì.
Però insomma prende parte. Ripeto, io ce l'ho con Marco Travaglio, che stimo tantissimo, leggo dal primo momento, ma che oggi lui difende Bergoglio con quella nefandezza che ha detto ieri, dicendo che Bergoglio nasce nelle favelas e non nei palazzi porporati degli arcivescovali, eccetera.
Quindi cioè, se usa quel linguaggio nelle favelas.
No, voglio, ma poi si è scusato per le sue aperture, per le modelle, ma che non è difendibile quell'espressione, anche se usata in un contesto. Sì, sì. Addirittura ha parlato di una congiura di prelati, che non gli è parso vero farlo tra
l'altro. Vabbè,
vabbè. E poi oggi difende la Meloni. Beh, cioè, siamo un po' esagerando.
Questo va bene, questa è la posizione di Angelo. Va bene, ma rimaniamo in qualche modo a Roma, perché come annunciato tutti gli ascoltatori avete potuto sentire, il buon Leonardo Manera è pronto con un telegiornale o un radiogiornale, forse meglio. Radiogiornale è un po' fuori orario rispetto. Vabbè.
Cari compatrioti, buongiorno e benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, radiogiornale con le ultime notizie del nostro bel paese. L'Italia, il paese più bello del mondo, è attualmente governato nel miglior modo possibile. In apertura il grande risultato di una classifica internazionale. L'Italia, con il suo governo forte e lungimirante, è stata proclamata il miglior paese del mondo per qualità della vita. La combinazione di progresso tecnologico.
La punizione, vedi? La punizione subito della Meloni.
La combinazione di progresso tecnologico, architettura senza pari e uno stile di vita salutare che permette anche di bere, ma con i nostri prelibati vini italiani, ha fatto sì che i compatrioti vivano in un autentico paradiso terrestre, dove la presenza di Giorgia rende tutto ancora più luminoso e splendente. Papa Francesco ha invitato i vescovi italiani a non ammettere seminaristi gay con frasi di grande chiarezza ed efficacia. Grande rispetto per il pontefice che dopo timide aperture è finalmente tornato sulla retta via, l'unica che può garantire un futuro prospero per il nostro paese. L'estate è alle porte. I villeggianti si preparano alla... I villeggianti...
Chissà che faranno sti villeggianti.
No, mi fa ridere che una volta in questo modo di parlare non c'erano mai le doppie, non c'erano villeggianti. Villeggianti, chissà perché.
Per far veloce. Futurista, veloce.
I villeggianti si preparano alle partenze e le spiagge italiche ancora una volta sono pronte ad accoglierli. Il nostro governo assicura per la prossima estate meno meduse per tutti e prevede che le uniche meduse saranno posizionate in acqua dall'opposizione di sinistra, con lo scopo di offuscare l'inoffuscabile immagine del nostro Presidente del Consiglio, che risponde al nome di Giorgia, la quale si adopera tutti i giorni per il nostro bene comune e la nostra prosperità. Parliamo ora di Giovanni Toti. Ancora pervicacemente in carica come presidente della regione Liguria. Disponibilissimo durante le indagini, Toti ha risposto a tutte le domande dell'interrogatorio organizzato da magistrati schierati che utilizzano la giustizia e orologeria per mettere in difficoltà politici che giustamente continuano ad avere il massimo del sostegno popolare. Cinema. I nostri cineasti, registi e attori sono celebrati in tutto il mondo per la loro creatività e talento. I film italici vincono premi nei più prestigiosi festival cinematografici internazionali. L'Italia, nuovo epicentro del cinema mondiale, influenza e ispira l'industria cinematografica globale. Tanto che gli attori di Hollywood vogliono tutti lavorare nel bel paese, da Tommaso Crociera a Giorgio Cloni. Ma noi sosteniamo la potenza del nostro cinema italiano opponendo i nostri talenti nostrani, capitanati dal più efficace di tutti, il valoroso Pino Insegno. Test di medicina al via proprio in queste ore per oltre 60.000 candidati, molti dei quali entreranno a far parte del nostro sistema sanitario, un sistema sanitario all'avanguardia e accessibile in modo rapido a tutti i cittadini. Oggi, grazie all'azione dell'attuale governo, i tempi di attesa si sono ridotti al minimo. Prenotando una colonoscopia, non è raro ritrovarsi dopo 10 minuti già stesi sul lettino con l'attrezzo pronto per l'ispezione. Sappiamo tutti che grazie al nostro governo virtuoso le città italiane vantano il sistema di trasporto pubblico più efficiente e avanzato del pianeta, con treni ad alta velocità che collegano rapidamente tutte le regioni e un servizio di metropolitane e autobus impeccabile. Gli spostamenti in Italia sono rapidi, comodi e sicuri. E dopo il ponte di Messina, il Ministero dei Trasporti ha appena approvato una galleria sotterranea per collegare Savona a San Teodoro, nella pluridecorata Sardegna. Nel frattempo altri paesi stanno studiando il nostro modello per migliorare le loro infrastrutture. Tra i progetti in fase di sviluppo, un ponte che unisce Nepal e Algeria. Con questo abbiamo concluso. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento del giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio, efficace, che non teme di raccontare la verità.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta. Uno, nessuno, 100 Milan.
Andiamo alla testa di governo.
No, tranquilli, non c'è nessuna crisi di governo, era un vecchio audio che utilizzavamo di un ascoltatore che faceva un po' sorridere, non è un editoriale politico. Dobbiamo parlare di questa vicenda che a Treviso, in una scuola di Treviso, ha creato un dibattito pubblico sui giornali magari locali, ma anche a livello nazionale. La decisione, che pare sia stata una decisione autonoma, cioè non concordata neanche col preside della scuola, la preside, neanche con i genitori degli allievi, ma una decisione di una docente, secondo la sua sensibilità personale, di esentare due studenti musulmani dal leggere la Divina Commedia. Perché? Perché nella Divina Commedia c'è anche Maometto, che finisce canto 28 dell'Inferno. E come ci finisce ce lo può spiegare certamente il professor Franco Nembrini, che insegna, educatore e ha fatto diverse conferenze e trasmissioni dedicate proprio a Dante, alla Divina Commedia. Professor Nembrini, buongiorno e grazie.
Buongiorno a tutti, grazie a voi.
Ci aiuti a capire che è un po' reimmergersi negli studi un po' datati, insomma, della Divina Commedia di Maometto. Maometto come compare nella Divina Commedia?
Compare nel girone degli scismatici, seminatori di discordi, e da questo secondo me dovrebbe essere sufficiente a spuntare la polemica, che mi sembra così datata, così fragile di contenuti e di motivazioni. Voglio dire, per la cultura del tempo Maometto innanzitutto è uno scismatico, cioè sì. Si riteneva allora che potesse addirittura essere un'imminente figura della Chiesa che, arrabbiata per non essere riuscita a farsi eleggere Papa, decide di essere scismatico, di separare sé e i suoi seguaci dalla comunione della Chiesa.
Ho capito, quindi, ricordiamo, siamo nel 1300 a scrivere, quindi questa...
A me la cosa che colpisce di più, per dirla proprio in sintesi breve, la cosa che colpisce di più è che questa decisione presa, come avete ricordato, autonomamente da un insegnante, va a ledere i diritti dei due ragazzi a imparare, a conoscere, a sapere qualcosa di più del mondo in cui sono. Questo mi sembra il problema.
Ecco, ci spieghi bene ovviamente come Dante rappresenta Maometto. Si sa che, voglio dire, nell'Inferno, nella Divina Commedia, i personaggi vengono rappresentati in modo anche molto crudo, molto cruento. No,
è vero. Ma è la semplice applicazione che Dante fa in tutto l'Inferno e per tutti i personaggi che incontra della legge del contrappasso.
Certo.
Se Maometto è stato un seminatore di discordi, cioè ha generato divisione nel corpo della Chiesa, la pena a cui sarà sottoposto è, per la legge del contrappasso, patisce per tutta l'eternità una divisione in se stesso.
Esatto,
cioè
viene tagliato proprio.
Il suo corpo viene squartato per l'eternità, ma non è una pena né più grave né peggiore di tante altre. A parte che poi andrebbe fatta una considerazione in buona compagnia, voglio dire, se quella di Dante fosse un attacco all'Islam in quanto religione, mi pare che non l'avrebbe messo in compagnia di tanti cardinali e papi, sì, che sono trattati anche peggio di Maometto.
Ma, cioè, senta,
il problema non esiste.
Non esiste il problema
culturale e storico.
Dal punto di vista storico, ci sono stati momenti in cui qualche autorità musulmana ha criticato questa l'opera?
Certo, evidentemente ci sono state, ci sono anche edizioni in arabo della Divina Commedia dove le due o tre terzine che riguardano Maometto compaiono sbianchettate, cioè semplicemente vengono omesse per rispetto al profeta, e questa è una scelta che capisco, perché da parte dell'autore, del critico, del lettore di religione musulmana forse può fargli problema che vengano proprio dette e descritte certi particolari sulla figura di Maometto. Ma dire che due ragazzi che vengono in Italia e che desideriamo, immagino desiderano integrarsi nel nostro paese, possano non leggere la Divina Commedia per queste motivazioni, mi sembra veramente contro di loro, contro il loro diritto a conoscere e a integrarsi con la nostra cultura e con la nostra storia.
Sì.
Questo mi sembra il problema.
Ma poi, tra l'altro, cioè, insomma, le creazioni, diciamo, artistiche, ed è innegabile che la Divina Commedia lo sia, un'opera d'arte, non dovrebbero costituire una zona franca rispetto a queste anche imposizioni, diciamo, in qualche modo relative alla religione?
Certo, dovrebbero sempre, a maggior ragione dovrebbero, se l'insegnante in questione o comunque la scuola fa bene il suo mestiere, cioè se è preoccupata di contestualizzare e far capire le cose che si vanno man mano studiando. Voglio dire, come ricordava lei, nel 1300 non è che si possa pensare che ragionassero come ragioniamo noi ora. Cioè, ci sono delle ragioni precise per cui Dante fa questa scelta, e ripeto, non in odio o in contrapposizione alla religione musulmana in quanto tale, ma addirittura presupponendo in Maometto un'appartenenza alla cultura occidentale e una volontà di scisma, di separazione, sì, di divisione motivata dagli affari suoi.
Peraltro, professor Nembrini, appunto, un insegnante valido spiegherebbe proprio queste cose, che è stato scritto nel 1300. No, certo,
è brutto parlare in questo modo,
per carità, certo, ma sì, forse si è fatta prendere così dall'inquietudine
da uno scrupolo eccessivo. Ecco, direi così, è uno scrupolo eccessivo che finisce però alla lunga per ledere i diritti dei ragazzi, secondo me.
Ma sì, sì. Anche perché sarebbe giusto spiegarlo così, ovviamente vedrete rappresentato Maometto in questo modo per i motivi che lei ci sta spiegando nel 1300.
Io 40 anni fa insegnavo religione, avevo già qualche alunno di religione musulmana e spiegavo ai genitori molto tranquillamente che i loro figli avrebbero avuto diritto a due ore di religione, non una soltanto, perché avevano tanto da imparare e da capire del nostro mondo, e la cosa è stata anche accolta con favore e con rispetto da ambo le parti in diverse occasioni.
Sì.
Voglio dire, il problema mi pare non sussista se non quello di non andare troppo dietro a slogan e atteggiamenti che sono di fatto una resa una resa della so come dire, sì, una fatica a portare la chiarezza della nostra tradizione e offrirla anche a chi ci viene a trovare e a convivere con noi. A me sembra una cosa bellissima, non capisco perché debba far fatica, insomma.
No, ma infatti noi intanto, professore, la ringraziamo, professor Franco Nembrini, grazie per queste delucidazioni. C'è da dire che io è finita l'ispezione, come si fa in questi casi, no? Il ministero manda un'ispezione alla scuola, io non lo so, spero che non succeda niente a questa docente, forse avrà capito di aver fatto un gesto dettato da una sensibilità personale che forse gli è un po' sfuggita di mano rispetto al ruolo che deve avere, che è quello di guidare anche all'insegnamento i ragazzi, e non succederà nulla.
Ma poi tu in questo modo...
Però...
Cosa?
No, prima di andare alla borsa, sì, volevo approfondire, perché voi non sapete che cosa può succedere anche dietro le quinte di una trasmissione radiofonica. Per esempio, durante il traffico. E insomma, c'è stato un momento in cui Leonardo Manera, pensando con percorsi mentali suoi, che adesso vorrei rendesse noti, non è che si può dire ha iniziato a ridere, è iniziato uno di quei momenti in cui... sta tornando in mente qualcosa che però è solo a lui nota.
Sì, è una cosa che non farebbe neanche ridere gli altri, quindi è inutile che lo dica.
Ma era paonazzo, cioè...
Vergogna!
Hai sentito l'audio di Conte in segreto?
No. Stavo pensando a una cosa che mi è venuta in mente così.
Sì, ma legata alla trasmissione oppure...
No, non necessariamente.
Non necessariamente.
A volte ti vengono in mente delle cose che ti fanno ridere. E la gente che ti vede, magari ieri mi è capitato, stavo ridendo da solo per strada.
Aveva proprio le lacrime, era paonazzo, era...
Ieri stavo ridendo per strada e la gente un po' mi guardava come...
Ma dai!
Dice, ma questo cos'ha che non va?
Ma tu mettiti un po' nei panni dell'altro ogni tanto. Cioè che vede scoppiare a ridere uno,
pensa che mi è capitato
in teoria senza motivo
anni fa con una ragazza che frequentavo, si vergognava di me quando mi capitavano questi momenti,
perché non rendi partecipe il prossimo, cioè è un percorso tuo.
Mi diceva quando tu fai così per strada mi sento in imbarazzo, mi diceva, perché tra l'altro in questa zona mi conoscono e dopo mi dicono ma con chi vai in giro.
Però effettivamente se ci pensi è bello quando due scoppiano a ridere insieme e hanno un riso irrefrenabile.
Sì,
mi è capitato
molto
varie
bello,
volte.
Sì.
Mentre quando sei da solo e non condividi con l'altro o l'altra ti prende per un matto.
Sì, ma puoi condividere se sono esperienze appunto condivise che entrambi...
Ma raccontalo, dillo, cerca di rendere partecipe, cerca di coinvolgere.
Ma no, è una cosa mia, non è difficile farlo capire a chi non ha vissuto quei momenti, però no, è stato un momento di buon umore per me, quindi mi sono grato.
Gli altri si fottano. No, va bene, dai, dobbiamo andare alla
non c'è
borsa.
Deborah Rosciani.
Non c'è Deborah Rosciani, nel senso che ci sarà tra poco.
Ormai arriva sempre in ritardo.
No, non dirlo che sarà. Siamo in ritardo.
Fa quella che arriva in ritardo per farsi notare. Eccola, guarda come arriva lentamente.
Pede. Guarda anche Mauro Meazza.
Complimenti a Deborah perché c'ha una voce meravigliosa.
E va bene, allora andiamo ad ascoltare.
Mai come Livia Zancaner, mi spiace dirlo qui
seconda,
adesso che c'è Deborah Rosciani. Sì, dopo Livia Zancaner magari viene Deborah Rosciani come bellezza di voce.
Magari.
Però Livia Zancaner la tengo tuttora al primo posto.
Molto
anzi,
bene.
Metterei Livia Zancaner a fare la borsa al posto di Deborah Rosciani.
Anche guarda due, che la fa spesso e anche molto brava.
Ma voleva dire anche due di denari.
Sì, ma poi tra l'altro anche Mauro Meazza ha detto che preferirebbe fare due di denari con Livia Zancaner.
Chissà.
Non uno
sai cosa ha detto proprio Mauro
tuo.
Meazza? L'ho sentito l'altro giorno, ha detto, ha detto Deborah Rosciani io la tollero.
Adesso vengo, la sai che sberla che ti do dietro la testa, guarda.
Il copino, vai.
Borse in diretta.
Buona mattinata da Deborah Rosciani. Dopo i ribassi estesi della seduta di ieri, questa mattina le borse europee sono partite di nuovo a rallentatore, poi hanno provato ad imboccare con maggior decisione la direzione positiva e adesso infatti sono tutte in questa situazione. Parigi più 0,28%, Francoforte più 0,10%, Londra più 0,09%, Milano più 0,42% per Milano a prestazione migliore. Ieri a generare un po' di preoccupazione è stato il dato sull'inflazione tedesca e considerato che siamo alla vigilia del meeting della Banca Centrale Europea, il dato più alto delle attese aveva provocato delle preoccupazioni fra gli operatori finanziari sulla possibile decisione della BCE settimana prossima di iniziare a ridurre i tassi di interesse. Piazza Affari oggi punta tutto sull'energia e sulle banche. ERG più 4,13%, Biper Banca più 3, Banco BPM più 2. Banca Monte dei Paschi rimbalza dopo il tracollo di ieri più 2 punti percentuali. Oggi a tenere banco sono le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Banco BPM Giuseppe Castagna. Stamattina sul Sole 24 Ore parla della possibilità che il risico bancario italiano non si metta in moto prima di 18-24 mesi. Il settore bancario italiano, ha detto, non cambierà assetto almeno nel breve periodo, ma in realtà a quanto pare i titoli bancari di Milano credono invece a questa prospettiva perché stanno riprendendo a salire. Saipem è rialzo di 1,5 punti, mentre in discesa abbiamo Telecom Italia -9 dopo i conti di ieri sera, e il riassetto azionario di Pirelli provoca un calo del titolo di 5,5 punti. È tutto.
1 nessuno 100 Milan.
Ospiti Alessandro Milan e Leonardo Manera.
Bella giornata funesta.
Non ti dimenticare l'oro della patria, mi raccomando.
Buongiorno, ma poi si deve per forza leggere quel canto? Io, nei miei antichi ricordi di Divina Commedia fatti al liceo, quel canto non l'ho proprio letto, quindi magari si può accennare, ma si può vedere il resto dell'opera come importante.
È vero, io non ricordo nulla di quello che facevo. Né alle medie né al liceo.
In teoria si legge tutto, poi ci sono dei canti sui quali.
No, si legge tutta la Divina Commedia, mai.
Sì, ci sono dei canti in cui concentra il canto quinto dell'inferno. Poi a casa ti dicono leggi il 28°.
Ma nessuno legge mai tutta la Divina Commedia a scuola. Ma secondo me non c'è neanche nessuno nella vita che ha letto tutta la Divina Commedia.
Neanche Dante. Non l'ha riletta.
No.
Date alle stampe così com'è. Ma no, Dante, rileggi.
Anche i Promessi Sposi, nessuno li ha mai letti per intero. Io l'unico che ho letto di quelli a scuola obbligatori era I Malavoglia.
Ah, ecco, certo.
Padron Tony.
I Lupini. Io i Buddenbrock, ho già detto che è stata un'estate infernale, i Buddenbrock. Allora, 10:39, c'è Francesco da Terni, ascoltatori. Francesco, buongiorno.
Buongiorno a tutti e due.
Prego.
Buongiorno.
Precisare che io sento tutti i giorni la vostra radio. State facendo una specie di campagna contro la parolaccia. Vi ponete il problema se la colpa è del popolo italiano, di chi ci comanda, roba del genere.
Ieri ne parlavamo. Ieri.
Però c'è un problemino con voi. La sapete quella del bue e dell'asino?
Il bue caldacorno? No, cos'è?
Sì, bravo, bravo, ma bravo avvocato Manera. E voi siete i bue, i bue.
Quasi avvocato.
Perché la vostra radio, che io ascolto tutti i giorni, dalla mattina a Cospezia, fino a voi, fino poi a Cruciani e Parenzo, inondate la vostra radio di parolacce. Quindi voi non siete assolutamente abilitati a criticare chi dice le parolacce. Voi le dite anche in questi ultimi due giorni, avete detto 3.746 parolacce di
non anche
quindi
noi.
Voi che criticate gli altri, quando voi inondate la vostra radio di parolacce,
ma ognuno risponde,
voi due compresi,
è vero.
Non siete abilitati.
È giusto, siamo ipocriti.
Però Francesco noi
Manera.
Nello specifico io e Manera ne diciamo
anche
poche,
noi anche noi ne diciamo
la radio
ma io rispondo, ma mica rispondo per Cruciani, anzi io ieri ho detto,
no,
appunto,
ma tu dici un sacco di parolacce.
Sì, è vero,
un sacco, caro dottore mio,
certo,
dico un sacco,
ma non è vero,
sì,
non è vero,
è un sepolcro imbiancato.
Guardi,
Alessandro Milan,
ma no,
comincia con parolacce,
sì,
poi ci siete voi un sacco
e Deborah Rosciani e Mauro Meazza, che sono una via l'altra. Deborah Rosciani e Mauro Meazza,
ascoltate le vostre trasmissioni,
ma un sacco,
che sono,
no, dai,
registrate.
Ma Giulia Crivelli quante ne dice, Giulia Crivelli,
parlate contro le parolacce,
sì.
Ne avete detto, ripeto, 3.264,5,
mi sembra questa una cosa
Matteo
imprecisa.
Caccia, Matteo Caccia
non
è un baffa dopo l'altro,
ma non è vero,
sì.
No.
Non siete abilitati,
è vero,
una parolina soltanto per il Papa. Il Papa purtroppo alla sua età ormai è rimbambito.
Questa è una parolaccia,
quindi.
Rimbambito non si dice, è una parola un po' sconveniente.
No, non è sconveniente, rimbambito non è sconveniente.
Ma è mezza parolaccia.
Possiamo fare una cosa, cancelliamo dal vocabolario dei Treccani la parola parolacce e tutti quanti diciamo liberamente le nostre parolacce.
No,
io non
zanzara.
Ne uso nemmeno mezza. Se devo dire a una persona STRONZO, io dico STRONZO.
Vabbè. È quello che legge. Mi ha dato dell'STRO.
Comunque ha ragione, Alessandro Milan è un sepolcro imbiancato, è un ipocrita, sono d'accordo con lei.
Molto bene, è esattamente
andiamo
quello.
Andiamo alla tesi di governo.
Vede. È un momento
Anacleto.
Un po' di funerale, perché Anacleto.
Sì, buongiorno.
Ma sai cos'è successo ieri? A un certo punto. Ho detto avevo sonno, ho detto no, dai, gli ultimi 10 minuti non li vedo. Andranno ai rigori, scoprirò domani.
Vai, canta, hai fatto una bella figura del campionato.
Ma no, vabbè, ma mica mi devi rinfacciare, a parte che siamo arrivati secondi.
Io aspettavo la.
Io sono dispiaciuto, dispiaciuto.
È vero.
Salutiamo tutti gli amici di Firenze.
No, di Chiesina, di Firenze, sì. Forza Viola tutta la vita. Senti una cosa, io aspettavo che tu mi chiamassi l'altro venerdì quando eri a Trento, ma io ho seguito tutta la trasmissione.
Sì. Ma a Trento avevamo gli ospiti lì a Trento, se venivi a Trento.
E avevate delle bottiglie di vino come ospiti, voi, perché fra tutte e due. Quello un caffè, quello 5 euro, ho sentito tutta la trasmissione. Ora Dio, se mi chiamano schiappano 10 questi dubriaoni. Sentimi, Grudaia, riappellandomi a quel signore di prima,
sì,
che ha detto che
dico tante parolacce io.
Aspetta. Ha detto che lui sente Spezia la mattina, io invece sento Savona. E poi un'altra cosa. Perché te non lo sai, perché
Spezia Savona, ragazzi,
qui siamo
veramente al cabaret, Spezia e Savona.
Ti dico una cosa seria, voi l'avete anche studiato, perché è vero, il popolo si affeziona alle parole difficili. Bella è più importante che Pria, hai capito? Chi lo diceva questo?
Certo.
Scienziati, Petrolini, che era un fenomeno.
Ma tu, nonostante la sconfitta, c'è un umore stranamente su di giri, tutto a posto?
Si è perso, si è regalato, meno male va via Italiano, speriamo si porti via Biraghi con Zola.
Adesso fai l'esperto, ma siete arrivati in finale, si può vincere o si può perdere la finale? finale, sì, no? Sì, poi a 5 minuti dalla fine ad Atene può succedere, no?
Porta male Atene per tutti, capito? E poi insomma si è giocato contro Pirecci del Me, dai, dai.
Cos'è che si gioca?
Contro Pirecci del Me, una squadra di Pirecci del Me, è un detto che si dice qua, cioè, abbi pazienza, dai. Se ci giocava la Pietà del 2000, che fa l'azione da categoria, gliene dava tre a questa squadra.
Adesso, ma cosa dici? Sono arrivati in finale come voi.
Ma chi è giù, che ha tenuto la succiva uno, che si è a capanno nel capitano la palla, ha fatto gol. Dio, ma stiamo buoni. Per favore, parliamo di cose serie. Come mai mi avete sbloccato? Era bloccato. 3 mesi che non mi chiamavi.
Infatti Leonardo è qui che dice come mai l'abbiamo chiamato oggi, che era 3 mesi
ragione,
che andava bene così.
Il signor Bonetti ha ragione, gli devo dare atto che ha ragione. Quando non ci avete nessuno mi chiamate.
Questo è vero, un tappabuchi
non è vero, non è vero. Senti, salutaci la chiesina, che adesso dobbiamo andare al traffico. Pure. Hai tappato il buco.
Domani vado alla chiesina e vado alla banca. Vi saluto tutti la
mamma
chiesina, compreso il mio amico sindaco Fabio Betti, che stamani ho letto una cosa sotto il telegiornale, si è piccato un sindaco, ora dopo lo chiamo per sentire se è lui o no.
Smettila, vai che sei matto. Ciao Anacleto, ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora signori, abbiamo lavorato tutto il giorno, è il momento della locura, motore! E andiamo a girare signori! Azione!
Ne dite di parolacce a crepare.
Ma, vabbè.
Milan, sei boccaccesco. Il signore ha ragione.
Allora, è venuto a trovarci un ascoltatore, il signor Marino, perché voleva fare un appello e noi siamo una radio aperta.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Marino e sono qui per fare un appello. Sono alla ricerca di una fidanzata, perché nella mia vita ormai più di 50 anni purtroppo non sono mai riuscito a stabilire un rapporto duraturo con le mie fidanzate. Questo per me è un grosso dispiacere. Purtroppo i rapporti non sono mai cominciati, oppure sono finiti prima di cominciare, oppure quasi subito, 2 o 3 giorni al massimo. Dispiace. E poi non mi volevano più rivedere.
Come mai?
Perché le mie fidanzate dicono che scherzo sempre, che sono un po' infantile. Mi dicono che quando stanno con me gli sembra di stare con un bambino. Ma io ho un'idea anche giocosa della vita. Sai perché è finita la mia ultima storia?
Perché?
Allora, si chiamava Laura, che saluto. Ciao Laura.
Ciao.
Una bella ragazza, anche colta, intelligente, con un bel corpo anche. Insomma, apparentemente la donna ideale. Eppure con lei è finita.
Come mai?
È per colpa di una trombetta.
Cioè?
Proprio di questa trombetta che io tengo sempre con me nella tasca dei pantaloni, perché quando ci baciavamo,
sì?
Naturalmente facevamo anche un po' di petting, ci toccavamo. E quando ad esempio io la toccavo sul fondo schiena,
sì?
Con una mano la toccavo, con l'altra suonavo la trombetta.
È molto... sconveniente, oserei dire, se non...
Beh, la prima volta ha riso, si è divertita.
Infatti magari la prima volta uno...
Poi a un certo punto ha cominciato a dire che il gioco è bello quando dura poco, esatto, che prima o poi bisognava finirla.
E lei invece insisteva. È finita male.
Ogni volta che le toccavo il fondo schiena suonavo la trombetta. Anche in pubblico, quando la portavo a Luna Park.
Anche in pubblico!
È un modo per sdrammatizzare. Io penso che l'amore non debba essere preso troppo sul serio, perciò la trombetta la tenevo sempre a portata di mano, anche sì, a letto.
Ma com'è?
Pronto per ogni occasione. Sulla testiera del letto tengo varie trombette, trick track per far da colonna sonora al nostro amore. Avevo anche quella, avevo quella per il fondo schiena e poi anche un'altra per il seno.
E giustamente Laura...
Non avrei avuto niente in contrario se lei lo avesse fatto anche come, ma lei preferiva farlo in modo tradizionale, che è anche un po' monotono. Io tra l'altro voglio dire che prendevo in giro anche me stesso.
Ah, ecco.
Ad esempio, prima di far l'amore, sì, fingevo di caricare il mio organo sessuale. In questo modo. E lei diceva che ero proprio un cretino.
Sembrava
un bambino di 5 anni
che
distruggeva la magia del momento. Invece a me piaceva moltissimo, perché prima mi caricavo e poi subito dopo cominciavo a darmi da fare.
Così era un gran concerto.
E lei dice,
insomma,
che distruggevo la magia del momento. Invece a me piaceva moltissimo. Non c'è niente da fare, le donne sono troppo serie, si prendono troppo sul serio.
Sì, forse è lei che è un po' marino.
Io sono qui per fare un appello.
Sì.
Se volete divertirvi in amore, se pensate che un rapporto di coppia non sia da prendere troppo sul serio, contattatemi e ci divertiremo insieme, soprattutto mentre facciamo il petting. Prima... Sì, naturalmente, prima mi devo caricare. Prima cosa vi porto a Luna Park e vi offro un bel ciupa ciupa. Poi si vedrà, ci appartiamo dietro un angolo, dietro un cespuglio e cominciamo. Sperando di poter arrivare
a livello... Vuole la mail del programma, magari...
Allora, sì, la mail è... 100.000@radio24.it. Contattatemi per una visione meno drammatica, ma anzi più giocosa dell'amore. Grazie.
Molto bene. Perché sono durate sempre poco le sue...
Mi lasciano subito. Dopo pochi giorni pensano che io non sia un tipo serio.
Bello, perché all'inizio la prendono, ah, che cosa spiritosa.
Sì, ma dopo pochi giorni dicono, non mi sembri un tipo con cui instaurare una relazione seria. E io allora rispondo, ti sbagli, sono un tipo serissimo. Aspetta che mi carico.
E finisce male sempre.
Finisce sempre male.
Sempre
ogni
male.
Storia finisce
male. Presto, soprattutto.
Prestissimo, dopo pochi giorni.
Chissà perché.
Ah.
Grazie, signor Marino. Noi con lei chiudiamo questa trasmissione. 100.000@radio24.it.
Buon pomeriggio a tutti.